Alessandra Cornero, e ringrazio tutti voi. Emilio Simonetti ha la capacità di raggiungere dei livelli talmente alti che c'è bisogno di qualcuno che faccia un po' di decompressione, quindi hanno strappato due braccia all'agricoltura del nord Italia e l'hanno portati qua per decomprimere, perché i temi che ha toccato Emilio Simonetti nel suo intervento, a seguito anche di quelli di Maurizio e di Simone, sono estremamente veri e vitali. È un percorso, quello del gruppo di lavoro sull'usabilità, che è un percorso di sensibilizzazione e messa in atto di un nuovo modo di intendere la pubblica amministrazione. E quindi da questo punto di vista diciamo che lo sviluppo di questa capacità, di questa propensione anegoica di cui parlava Emilio Simonetti è assolutamente un tema fondamentale. Io decomprimerò, e decomprimerò in questo modo, da ingegnere gestionale, quindi sostanzialmente da aziendalista. Osservo i fenomeni dell'usabilità, i fenomeni della digitalizzazione della pubblica amministrazione in una chiave sostanzialmente legata a costi e benefici. E quindi, per mia indole, sono molto tentato di semplificare e chiedo sempre scusa agli esperti di usabilità quando lo faccio. Una PA digitale ci serve perché una PA digitale è considerata più efficiente, più efficace, più democratica, più trasparente rispetto a una PA che non è digitale. L'usabilità ci serve per far usare la pubblica amministrazione digitale. Se la pubblica amministrazione digitale non è usabile, nessuno la utilizza e i vantaggi della digitalizzazione restano potenziali. Ma per chi dobbiamo diventare usabili? In linea teorica, in ossequio al mandato di una pubblica amministrazione, noi dobbiamo diventare usabili per chiunque, in qualunque situazione. E qui i riferimenti alla tematica multi-device, multicanale, multiscenario, multicontesto d'uso, di cui hanno parlato sia Maurizio sia Simone, sono fondamentali e sono essenziali. Sono essenziali anche perché, se andiamo a vedere quello che abbiamo fatto finora come sistema paese in termini di digitalizzazione della pubblica amministrazione, vediamo che non è esattamente poco quello che abbiamo fatto, ma non è neanche tantissimo quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo investito delle quantità di denaro significative, magari non sufficienti sempre a fare tutto quello che avevamo in testa, ma significative nella digitalizzazione della pubblica amministrazione. Secondo molti, è opinione comune di molti, che quasi tutti i servizi di base delle pubbliche amministrazioni italiane siano disponibili online, eppure il tasso di penetrazione dell'e-government, della PA digitale in Italia, è circa un terzo rispetto alla media europea. Più o meno la metà, chiedo scusa, rispetto alla media europea. Stiamo parlando approssimativamente, negli ultimi dati disponibili, di qualcosa di poco superiore al 20%, contro una penetrazione ormai maggioritaria nel resto d'Europa. Può essere legato al fatto che gli italiani, per loro costituzione, sono diversi rispetto agli svizzeri piuttosto che rispetto agli austriaci. Secondo me, però, è una specie di alibi che possiamo sollevarci. Non di meno, è molto interessante il tentativo, anche perché è un tentativo piuttosto peculiare, piuttosto particolare, che la pubblica amministrazione ha intrapreso cercando, visto che Maometto non andava alla montagna, di far arrivare la montagna a Maometto o viceversa. Cioè, se attraverso un PC non accediamo ai servizi online, rendiamo disponibili i servizi della pubblica amministrazione in altri punti, in modo tale che sostanzialmente liberiamo le code degli uffici. Quindi rendiamo disponibile, ci sono delle sperimentazioni che credo conosciate, alcuni servizi per esempio di pagamento all'interno di supermercati piuttosto che all'interno di farmacie, stringiamo delle partnership con Lottomatica e Composte per rendere disponibili alcune, per esempio servizi di pagamento, tasse automobilistiche su siti che non sono della pubblica amministrazione e così via. È una buona idea ragionare così. Qua vi rappresento i risultati dell'Osservatorio Government 2011 del Politecnico di Milano, che è andato a indagare esattamente questo punto, cioè gli individui hanno delle preferenze particolari nei confronti di alcuni canali di interazione con la pubblica amministrazione, oppure vale la pena cercare di coprire diversi canali? E la risposta è che vale la pena cercare di coprire diversi canali. Vi sottolineo il fatto che nella classifica di gradimento gli uffici pubblici arrivano terzi, come canali. I siti della pubblica amministrazione sono primi nella categoria siti, ma sostanzialmente si può ben vedere dall'ampiezza delle bande verdi che l'idea è che ciascuno di noi ha un'intenzione positiva di utilizzare servizi della pubblica amministrazione, ad esempio di pagamento, attraverso dei diversi canali. Quindi la multicanalità di base risolve un bisogno, soddisfa un bisogno. Certo che è una sfida la multicanalità, e la sfida principale della multicanalità è legata al fatto che, se già è vero che ogni singolo individuo è diverso dall'altro rispetto ai bisogni specifici, è altrettanto vero che questa è stata un'analisi di segmentazione che abbiamo fatto su un migliaio di persone chiedendo come preferiscono pagare le multe, che non è esattamente un argomento così chiacchierato come la formazione della nazionale al prossimo mondiale, per cui uno potrebbe pensare, vabbè, ci saranno quelli che preferiscono farlo da casa e quelli che preferiscono avere di fronte una persona con cui interagire ed è finita lì. No, saltano fuori otto segmenti che per di più utilizzano e dichiarano già di utilizzare diversi canali di interazione nel pagamento delle multe, quindi che utilizzano diversi device in diversi contesti e che hanno una penetrazione dei diversi canali e dei diversi device che è assolutamente differenziare una dall'altra, in quanto siamo uomini e non profili. L'elemento chiave dell'avere disponibili servizi attraverso diversi canali di interazione è che adatto il canale di interazione al contesto in cui mi serve il servizio e non il contrario. E quindi dobbiamo focalizzarci non già sulla qualità di erogazione del servizio e basta, ma sulla qualità di erogazione del servizio e sulla capacità del servizio di far fronte all'esigenza dell'individuo in quello specifico momento. Ecco ancora una volta la propensione anegoica che salta fuori. E gli individui sono anche discretamente esigenti, cioè la multicanalità è un processo ingordo, dicono gli inglesi. Cioè, sostanzialmente, io rendo disponibile un servizio su un nuovo canale, immediatamente mi abituo ad averlo e chiedo sempre di più. Con il risultato che, di base, nel momento in cui io apro tutti i canali di interazione, è una strada senza ritorno. E qui emerge il tema che per un aziendalista attento ai costi come sottoscritto preme di più. Vale sempre la pena dal punto di vista dei costi generali della pubblica amministrazione, dei costi sociali, aprire tutti i possibili canali di interazione? Ovviamente la risposta passa anche attraverso l'usabilità. Aprire un canale di interazione che non viene utilizzato vuol dire buttare via dei soldi. Aprire un canale di interazione che è molto facile da utilizzare ma non soddisfa un bisogno è buttare via dei soldi. Quindi, se è vero che la multicanalità di fatto aumenta la penetrazione dell'e-government tra gli utenti, è anche vero che la multicanalità deve essere usabile, perché altrimenti abbiamo una buona idea, che è quella di rendere disponibili servizi su più punti di contatto, senza una buona penetrazione, cioè senza efficienza. Ecco che nasce quella che ho chiamato nel titolo del mio intervento usabilità ubiqua, che passa attraverso la valutazione dell'investimento in usabilità. E siccome va molto di moda il termine return on investment con il suo acronimo ROI, e siccome siamo nei giorni in cui siamo, lancio l'hashtag vinceremo ROI. Cioè a dire, il concetto è: la multicanalità e l'usabilità devono andare a braccetto, sono due investimenti, cerchiamo di analizzare entrambi in una logica di costi e benefici. Per quanto riguarda l'ampliamento di un nuovo canale, si tratta di andare a vedere quant'è lo sforzo economico e non economico per l'apertura del nuovo canale e i benefici che vengono ingenerati dalla penetrazione potenziale, dall'immagine e dalla soddisfazione dei cittadini. Per quanto riguarda la valutazione del ritorno su un investimento in usabilità, ancora una volta, come ben dimostrato e ne parlerà in seguito qualcuno dei prossimi relatori, anche il protocollo EGLU ha dei costi di implementazione, c'è stata una stima di questi costi, di questi tempi di implementazione. Vi do soltanto un paio di dati. Una fondazione della ricerca sul tumore al seno in Australia investendo poche migliaia di dollari australiani in usabilità, è riuscito ad aumentare del 60% le donazioni. Perché? Perché semplicemente chi visitava quel sito capiva dove si dovevano donare i soldi. Attraverso dei processi di user friendliness, nei processi di formazione a distanza dell'esercito sempre australiano, l'esercito australiano ha tagliato del 40% i costi per la formazione, semplicemente facendo dei materiali informativi più facilmente comprensibili. Con questo cosa voglio dire? Che con la stessa logica orientata al ritorno sull'investimento che dobbiamo avere nella multicanalità, dobbiamo approcciare anche il tema dell'usabilità in una logica di costo e beneficio. E il protocollo, da questo punto di vista, ci dà una idea del fatto che siamo pronti a sviluppare delle metodologie che sono misurabili da un punto di vista dei tempi. Vi ringrazio per l'attenzione.